Buon sabato a voi tutti. Oggi sono molto felice, nonché emozionato, perché quest'oggi inauguriamo la congregazione di Roma e per me è un motivo di gioia veramente grande. Abbiamo la possibilità di abbracciare qui i fratelli non solo provenienti da Roma e dintorni, ma anche dalla Campania e oltre. Quindi siamo profondamente felici e ringraziamo il Signore di questo dono che ci ha dato. Ma andiamo al messaggio che ho preparato per voi, per noi tutti oggi, il cui titolo è Perché camminò sulle acque? Tutti noi conosciamo l'eccezionale evento narrato nei Vangeli di Matteo, Marco e Giovanni in merito all'episodio in cui Gesù venne incontro ai suoi discepoli camminando proprio sulle acque. Nei tre Vangeli citati, ad esclusione di quello di Luca, tale evento è narrato ognuno con dettagli differenti. In particolare, in Matteo 14, viene raccontato con un dettaglio che gli altri Vangeli non menzionano. Ma prima di andare a leggere tali versetti, diamo qualche dato in più del mare di Galilea o di Tiberiadi, a cui si riferiscono gli eventi narrati, in modo che possa darci anche una maggior comprensione della storia. Il lago di Tiberiadi o lago di Galilea, in ebraico Kinneret, spero di averlo pronunciato correttamente, chiamato anche nei testi sacri lago di Genesaret o di Kinneret, talvolta, ma anche Mar di Galilea, è il più grande lago d'acqua dolce dello Stato di Israele, con una circonferenza di circa 53 chilometri. Prende il nome dalla città di Tiberiade, in quella che era la Galilea al tempo di Gesù. Spesso lo troviamo anche con il toponimo biblico Lago di Genesaret, conosciuto per la città di Genesaret ormai scomparsa. Nonostante sia un lago, viene chiamato spesso mare, proprio a motivo della sua estensione, poiché ha una circonferenza, come abbiamo appena detto, di circa 53 km, con una lunghezza di 21 km e una larghezza di 23 km. Questo lago è attraversato sia come immissario che come emissario dal fiume Giordano, che procederà poi il suo cammino fino a tuffarsi nel Mar Morto. Queste informazioni geografiche vi danno l'idea del perché, seppur sia un lago, tale bacino d'acqua dolce viene spesso chiamato mare. A questo punto andiamo a leggere l'episodio di cui stiamo parlando. Tutto ciò accadde subito dopo il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, in cui con solo 5 pani e 2 pesci Gesù riuscì a sfamare oltre 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Prendiamo la scrittura proprio contenuta in Matteo 14, tra i versetti 22 e 33. Andiamo a leggere Matteo 14, versetti 22 e 33. Subito dopo Gesù costrinse i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo all'altra riva, mentre egli licenziava le folle. Dopo averle congedate, salì sul monte in disparte per pregare e, fattosi sera, era là tutto solo. La barca intanto si trovava al largo, in mezzo al mare, ed era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. Alla quarta vigilia della notte, la quarta vigilia della notte corrispondeva all'incirca a un periodo del giorno che andava tra le 4 e le 6 del mattino, diciamo poco prima del sorgere del sole. Gesù andò verso di loro, camminando sul mare. Immaginiamo la scena. I discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero: "È un fantasma!" E si misero a gridare dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: "Rassicuratevi. Sono io, non temete." E Pietro rispondendogli disse: "Signore, se sei tu, comandami di venire da te sulle acque." Egli disse: "Vieni." E Pietro, sceso dalla barca, camminò sulle acque per venire da Gesù. Ma vedendo il vento forte, ebbe paura e, cominciando ad affondare, gridò dicendo: "Signore, salvami." E subito Gesù stese la mano, lo prese e gli disse: "O uomo di poca fede, perché hai dubitato?" Poi, quando salirono in barca, il vento si acquietò. Allora quelli che erano nella barca vennero e l'adorarono, dicendo: "Veramente tu sei il figlio di Dio." Ho scelto Matteo per raccontarvi di questo episodio perché sia in Marco che in Giovanni, ad esempio, non viene menzionato il fatto che Pietro tentò anch'egli di camminare sulle acque. Però Per i vostri appunti vi cito proprio i versetti contenuti in Marco capitolo 6, tra i versetti 45 e 52, e Giovanni 6, versetti da 16 a 21. Ripeto, Marco 6, da 45 a 52, e Giovanni 6, da 16 a 21. Perché invece in Matteo fu menzionato anche questo particolare? Cercheremo di rispondere anche a questa domanda, ma vorrei soffermarvi sull'intero racconto dell'episodio, così come Matteo ci riportò nei versetti appena letti. Innanzitutto, dobbiamo comprendere il perché Gesù venne incontro ai discepoli camminando sulle acque. Perché Gesù permise poi a Pietro di venirgli incontro camminando anch'egli sulle acque. E se c'è un insegnamento per noi tutti da recepire attraverso questo episodio. Ricapitolando, Gesù camminò sulle acque. Quando lo fece, cosa volle dirci o insegnarci? E perché concesse a Pietro di fare altrettanto e perché egli non riuscì? Nella simbologia biblica le acque sono spesso usate per rappresentare i popoli, le nazioni e in particolare l'umanità intera. Andiamo a leggere qualche altro versetto che avalla quanto appena detto. Se apriamo la nostra Bibbia in Apocalisse 17, versetto 15, quando si parla della grande meretrice che siede su molte acque, ne viene data subito la spiegazione. Apocalisse 17, versetto 15. Poi mi disse: le acque che hai visto, dove siede la meretrice, sono popoli, moltitudini, nazioni e lingue. Quindi le acque rappresentano l'umanità intesa come popoli e nazioni. Anche in Apocalisse 15, versetti da 1 e 2, dove invece viene citato il mare, si fa sempre riferimento alla stessa simbologia usata per acque. Leggiamolo. Apocalisse 15, versetti 1 e 2. Poi vidi nel cielo un altro segno, grande e meraviglioso. Sette angeli che avevano le ultime sette piaghe, perché con esse si compie l'ira di Dio. E al versetto 2, e vidi come un mare di vetro misto a fuoco, e in piedi sul mare di vetro quelli che avevano ottenuto vittoria sulla bestia, sulla sua immagine, sul suo marchio e sul numero del suo nome. Anche le primizie di Dio, la sua Chiesa, regneranno insieme a Cristo su moltitudini di popoli e nazioni. E di questo ne abbiamo un'ulteriore prova quando Gesù stesso ce lo rivela in Apocalisse capitolo 1 versetto 6, dove leggiamo Apocalisse 1 versetto 6, e ci ha fatti re e sacerdoti per Dio e Padre suo, a lui sia la gloria e il dominio nei secoli dei secoli. Amen. Quindi, tornando al racconto letto all'inizio e oggetto di questo messaggio, Gesù, camminando sulle acque, volle ribadire inequivocabilmente la sua maestà su tutto il creato, a cominciare sull'umanità stessa, che egli governerà con verga di ferro, quando ristabilirà nuovamente il regno di Dio sulla terra. Ma come abbiamo letto, anche a Pietro, Gesù concesse di camminare sulle acque. Utilizzando la medesima simbologia, anche a lui sarà concesso di governare insieme al re dei re i popoli della terra, così come tutte le primizie di Dio. Ma allora perché non riuscì in quel preciso momento nell'intento? Perché Pietro, così come tutti gli altri discepoli di allora, dovevano ancora maturare nella fede. Tale insegnamento ed esortazione è rivolta anche a noi. Perché soltanto maturando nella fede potremmo affrontare le tempeste della vita e prepararci a regnare degnamente con Cristo. Se abbiamo fede, allora riusciremo a perseverare sino alla fine per ottenere quella corona che Gesù ci porterà al suo ritorno, come anche scritto nella prima lettera di Pietro, capitolo 5, versetto 4. Primo Pietro 5, versetto 4, dove leggiamo: e quando apparirà il sommo pastore, riceverete la corona della gloria che non appassisce. Ed anche in Apocalisse 2, versetto 10. Non temere ciò che dovrai soffrire. Ecco, il diavolo sta per gettare alcuni di voi in prigione per mettervi alla prova e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte e ti darò la corona della vita. I discepoli in quel momento non avevano ancora ricevuto lo Spirito Santo e stavano apprendendo con molta fatica gli insegnamenti di Gesù. Spesso non comprendevano neanche il significato di tali insegnamenti e ne dovevano chiedere a Gesù stesso la spiegazione. Ricordiamoci dei numerosi episodi descritti nelle Scritture in cui Gesù stesso predicava in parabole alla folla e poi, in disparte, era costretto a spiegarne il significato ai discepoli. All'inizio anche loro stessi, come molti dei giudei di quel tempo, avevano fatta propria la convinzione che il Messia sarebbe stato un guerriero, un condottiero simile a Davide. Compresero solo alla fine che il Messia era venuto a liberarli da un aguzzino ben più pericoloso ed accanito dei romani, ovvero il peccato. La comprensione del ministero di Cristo e chi realmente fosse lui venne con piena consapevolezza solo dopo che Gesù stesso si rivelò a loro, non appena Pietro stesso ne riconobbe la sua natura. Per i vostri appunti vi cito Matteo 16, versetto 16. Anche in questo non ci fu nulla di eccezionale compiuto da Pietro, perché tale rivelazione non venne da una sua maggiore consapevolezza, ma da Dio stesso. È lo Spirito Santo che rivela ogni cosa ai discepoli, così come nella vera Chiesa di Cristo opera tutt'oggi. Non è certo frutto della nostra intelligenza. Durante l'intero ministero terreno Gesù ribadì più volte di avere fede, perché solo attraverso la fede, che spesso deve essere presente anche quando non è supportata da fatti tangibili, è ciò che mantiene vivo il nostro spirito in comunione con lo Spirito Santo di Dio. La parola fede è ripetuta 254 volte nelle scritture, senza contare tutte le sue derivazioni come fedeltà, fedele, eccetera. Avere fede implica di credere in colui che ci ha fatto promesse di vita eterna. Ricordiamo cosa disse Gesù ai discepoli poco prima di essere arrestato e condannato a morte. Questo versetto lo troviamo in Giovanni 14, 1. Il vostro cuore non sia turbato, credete in Dio e credete anche in me. Noi, diversamente dai discepoli e da coloro che vissero e che poterono vedere Gesù operare grandi prodigi, dobbiamo tenere viva la fiamma della fede con maggior vigore, perché è ancora più difficile credere in ciò che non abbiamo mai visto con i nostri occhi. Ma Gesù ci chiamò grandemente beati in questo, perché abbiamo creduto senza aver visto. Per i vostri appunti lo trovate in Giovanni capitolo 20, versetto 29. L'episodio che abbiamo narrato in questo sermonetto vuole sottolineare più di ogni altra cosa che dobbiamo avere fede, che non dobbiamo mai scoraggiarci perché colui che ci ha fatto promesse di vita eterna non rimangerà mai la sua parola. La fede in Dio e in Gesù Cristo ci consentirà di affrontare qualunque tempesta che nella vita incontreremo. Come i discepoli, timorosi per la loro sorte in balia delle acque agitate dal vento, si tranquillizzarono quando videro Gesù calmare la tempesta, anche noi dobbiamo essere sereni, perché Gesù arriverà sempre al momento opportuno per calmare la tempesta che saremo chiamati ad affrontare. Dio ci proteggerà sempre, come è anche scritto in Isaia 35, versetto 4. Isaia 35, versetto 4, dove leggiamo: Dite a quelli che hanno il cuore smarrito, siate forti, non temete. Ecco, il vostro Dio verrà con la vendetta e le retribuzioni di Dio, verrà egli stesso a salvarvi. E sempre in Isaia, ma al capitolo 44, versetto 8, leggiamo: Non spaventatevi, non temete. Non te l'ho forse annunciato e dichiarato da tempo? Voi siete miei testimoni. C'è forse un Dio all'infuori di me? Non c'è altra rocca, non ne conosco alcuna. Disse le stesse parole ai suoi discepoli sulla barca: Rassicuratevi, sono io, non temete. E le dice a noi tutti i giorni, oggi, sapendo che la sua potenza, il suo spirito, sarà sempre con noi, pronto a tirarci fuori dalla tempesta, preparandoci per regnare con lui su moltitudini di popoli e nazioni, quando egli ritornerà. Vi ringrazio per la vostra pazienza e buon proseguimento.